Riassumo brevemente per Giorgio, che questa mattina non era in collegamento. Noi questa mattina abbiamo parlato un po' di come organizzare i nostri incontri bolognesi, abbiamo fatto anche un minimo di ipotesi di calendario che poi ti farò avere, metterò a disposizione per possibili altri momenti di incontro. Poi Luca Arcangeli ci ha fatto una presentazione di alcune nozioni di base filosofiche, di logica metafisica aristotelico-tomista, quindi concetti base, forma, materia, potenza e atto, le quattro cause aristoteliche, cercando di farci vedere quelli che sono anche dei collegamenti col discorso scientifico, che poi del resto sono descritti nelle nostre voci del DISF. In particolare lui ha fatto riferimento alla mia voce materia, io ho accennato anche alla voce meccanica, dove c'è un certo tentativo di raffronto tra le domande che nascono dalle discipline fisico-matematiche, non solo dalle scienze, anche le neuroscienze e queste categorie della filosofia aristotelico-tomista. Ed è stato interessante, abbiamo fatto un po' di discussione. Matteo Bonato non è potuto essere presente neanche in collegamento, in quanto quest'anno per avere una bimba, e quindi in più la mamma aveva dei problemi in ospedale, per cui non è potuto venire, allora lo ha sostituito Luca. Quello che nel pomeriggio volevamo fare con te era di sintetizzare un po' alcune cose, alcuni elementi del lavoro che con Luca l'anno scorso io mi sono trovato a fare un po' su forma e informazione. Abbiamo imbastito un minimo di gruppo di ricerca di cui altre volte io ti ho detto in qualche altro collegamento che tu stesso avevi, mi sembra, detto poter partecipare in qualche modo anche via Skype, per noi sarà pomeriggio, per te può essere mattina, in qualche occasione che ti diremo. Questo vuole essere un gruppo di ricerca, quindi non solo di discussione come stiamo facendo adesso, ma tentare proprio su basi di carattere più scientifico di interfacciarsi con problematiche filosofiche. Siccome il tema forma e informazione, oltre che i fisici e i matematici, oggi interessa particolarmente i biologi.
Pronto?
Ci sei?
Sì, adesso di nuovo, sì.
Hai perso forse qualche cosa, ma non importa perché la riprenderò adesso.
Okay.
E stavo dicendo che volevamo io e Luca adesso dire qualcosa su questo nostro lavoro di ricerca su forma e informazione che abbiamo fatto l'anno scorso, tanto per aggiornarvi. Allora, tra le altre cose, nelle mie schermate io accenno al fatto che è uscito il secondo volume della nostra collana, la collana che stiamo facendo con il Centro DISF e Scuola Sisri, che è lo studio sulla nozione trascendentale di Tommaso d'Aquino, del bello di Tommaso d'Aquino, della Miriam Savarese. Di tutte queste cose trovi indicazione nel sito www.sisri.it, dove compaiono le nostre pubblicazioni, compaiono varie cose. Volevo segnalare anche che i nostri video di presentazione, tra cui c'è anche il tuo, sono sul mio sito www.albertostrumia.it, che per i fellow è raggiungibile dall'area fellow del sito della Sisri, e diversamente è raggiungibile dal mio sito entrando, adesso vi faccio vedere, dal sito Sisri si entra dall'area fellow, e questo riguarda quelli che hanno l'accesso come fellow, si scende giù fino al gruppo Sisri del Nord Italia. Io le do queste indicazioni perché le ho sempre date per scontate, ma forse vi sono sfuggite, per cui magari nessuno è andato a vedere, ma ci sono dei video di autopresentazione di diverse persone che vorrei anche arricchire con contributo di altri. Poi si va dall'area fellow, dove c'è il gruppo Sisri Nord a Bologna, si arriva finalmente sull'area nostra e qui ci sono presentazioni audio e video, e cliccando lì si arriva a questa pagina che stiamo arricchendo di volta in volta. Per adesso abbiamo Luca Arcangeli, Matteo Bonato, Casolino da Chicago, poi ci sei tu, Casolino scusa da Tokyo, poi ci sei tu da Chicago, e Daniele Novarina dall'Olanda, che da Groningen, che era in collegamento con noi questa mattina. Se invece ci si arriva dal mio sito www.albertostrumia.it, si va sulla linguetta Sisri, qui si inserisce un username e una password, se uno non ce l'ha me lo chiede, o se non funziona glielo rinnoviamo, e si arriva direttamente qua. Quindi questo è. Saltiamo questa parte e andiamo al gruppo di ricerca su forma e informazione. Sempre dall'area Sisri che vi dicevo, qui dentro ci sono tutti gli incontri che abbiamo fatto l'anno scorso con Luca e il primo di quest'anno, audio, video e PDF. Quindi se uno vuole può ripercorrere. Adesso io farò solo un accenno. Come inizio vi riporto una curiosità, che in realtà è più di una curiosità. È uscito proprio adesso nel 2014 uno studio fatto in Cina. In Cina si stanno occupando di queste cose, si stanno occupando di Aristotele e di San Tommaso e tra l'altro si stanno occupando anche di cristianesimo culturale, indipendentemente da una visione di fede, però il cristianesimo come cultura, in particolare Aristotele e Tommaso, riscuotono interesse proprio perché loro si accorgono che manca qualche cosa di fondante nella loro cultura. So che in parte c'è qualcosa anche negli Stati Uniti, ci sono delle pubblicazioni che sono uscite di gente che sta studiando Aristotele e Tommaso, economisti, giuristi e cose del genere, e questo sta succedendo anche in Cina. E in particolare questo autore, Lam, in collaborazione tra l'altro con una storica delle scienze di Madrid, stanno creando una nuova interdisciplina che loro chiamano SciMath, Science Matters, questioni di scienza, dentro cui ripropongono un approccio sistematico, dimostrativo, anche alle humanities, anche alle discipline filosofiche. Cioè, perché non possiamo fare anche delle materie filosofiche un approccio sistematico simil-scientifico? E dice, ma come possiamo avere un modello di questo? Andiamo a prenderlo in Aristotele e Tommaso, per cui stanno riaccostando queste cose. Tra l'altro, mi è arrivato proprio ieri una mail, qui a Bologna i domenicani hanno qualcuno di loro che sta intrattenendo rapporti culturali col mondo della Cina, e uno di loro va in Cina ogni tanto a convegni e mi ha detto: vorrei incontrarti perché, e lo vedrò martedì pomeriggio qui a San Domenico, perché quello che loro hanno difficoltà a capire, pur accostandosi ad Aristotele e a Tommaso, è l'analogia. Allora, siccome io mi sono fatto il nome di essere uno che si è occupato di analogia, allora dice, vorremmo vedere se magari attraverso una strada scientifica si possa arrivare ad aprire il discorso dell'analogia. Guarda caso è il lavoro che stiamo facendo da un po' di anni, quindi vi segnalavo anche questa cosa come curiosità, ma fino a un certo punto, perché potrebbe essere un'apertura interessante. Fatta questa premessa, mi sentite ancora voi due da sì. Lontano, perché altrimenti parliamo. Che cosa abbiamo fatto nello scorso anno? Ma abbiamo fatto un quadro di tre possibili approcci alla tematica forma e informazione. Da un lato c'è l'aspetto fisico, nel riquadro A, diciamo, che riguarda la struttura e la dinamica della materia, due temi che sono stati trattati anche da Luca questa mattina e che nelle mie voci del DISF e dell'INTERS si trovano almeno inizialmente sviluppate per quanto riguarda la struttura nella voce della materia, nella voce materia per quanto riguarda la dinamica nella voce meccanica, ma ci sono anche altre voci. Già l'anno scorso la Francesca ci ha aiutato a parlare sia della termodinamica che dei sistemi lineari, non lineari, attrattori e cose di questo genere. Poi da tempo stiamo parlando della crisi del riduzionismo e quindi del non riduzionismo. Io stesso ho una lezione sul mio sito a questo proposito nel corso interdisciplinare che ho tenuto qui all'Istituto Veritatis Splendor. E poi i temi di complessità, termodinamica e cosmologia. Questo è un filone fisico in cui il discorso informazione entra in gioco spesso. Poi ci sarà tutto il discorso della biologia. Noi l'anno scorso ci siamo occupati prevalentemente del riquadro B, cioè vedere in ambito matematico come si possa dalla teoria degli insiemi sviluppare un'ontologia formale, cioè un passaggio dalla teoria degli insiemi alla teoria degli enti. In che cosa qui entra in gioco la forma e l'informazione? Qui la forma entra in gioco nella definizione che si dà di un insieme e di un ente. E abbiamo cercato di sviluppare un po' di queste cose. Adesso in questo anno ci interessava non limitarci solo a un linguaggio logico-matematico, perché in fondo la logica matematica ci fornisce un linguaggio, un sistema assiomatico strutturato, una base teorica. C'è da chiedersi se è possibile fare qualche applicazione, sia in ambito fisico che in ambito biologico. Capito che questo è un discorso di ricerca che è tutto aperto, non c'è niente di già organizzato. Tutto al più disorganizzato ci può essere un tentativo di ontologia formale, cioè di passaggio dall'insieme agli enti, che io ho già cercato di fare, e c'è un libro che è sia in italiano che in inglese per questo. Adesso, da quest'anno, ci stavamo occupando un po' di teoria dell'informazione. Teoria dell'informazione per certi aspetti era nata ingegneristicamente nell'ambito delle telecomunicazioni e poi nell'ambito della termodinamica, quindi informazione nei sistemi termodinamici, poi è diventata informazione nei sistemi complessi. La parte matematica con la topologia ha allargato il discorso a informazione non solo in senso statistico e probabilistico, ma in senso di strutture di oggetti. La topologia, la struttura della sfera, del toro, tutta la teoria dei manici, dice qualcosa di più, anche se in parte è un'informazione di tipo geometrico, è una forma come shape più che altro. Nella fisica abbiamo la dinamica dei sistemi complessi e tutto il discorso sugli attrattori, e anche questo sarebbe da approfondire. E poi tutto il discorso della biologia, e qui voi biologi sareste chiamati in causa, in che senso l'informazione entra in gioco. Adesso tu che ti occupi di neuroni e cose del genere, hai sicuramente da trattare anche il passaggio di segnali all'interno di una rete di neuroni o cose di questo tipo, in che termini entra in gioco un passaggio di informazione. Adesso io qui parlo in maniera molto, molto da profano, perché non sono un biologo. Tutte queste tematiche in qualche modo bollono in pentola e richiedono approfondimenti anche un po' più specialistici. Ecco, in particolare dico qualcosa su quello che abbiamo fatto l'anno scorso, sul passaggio dagli insiemi agli enti, di cui poi, come dicevo, ci sono i PDF e i video, ma ci siamo occupati di vedere un po' nell'ambito della teoria degli insiemi quali sono le nozioni primitive, gli assiomi e i teoremi di base. Io qui ho utilizzato la formulazione di Gödel perché era quella che mi risultava più naturale nel passaggio dagli insiemi agli enti. Esaminati questi assiomi e questi primi teoremi, che la teoria degli insiemi interpreta in chiave insiemistica, la teoria formale è priva di interpretazione. Poi la si cerca di interpretare in termini di insiemi, cioè di collezioni di oggetti qualunque. Abbiamo provato a reinterpretare questi stessi assiomi sostituendo nel modello interpretativo gli insiemi con enti, cioè mentre gli insiemi sono collezioni di oggetti, gli enti non sono necessariamente delle collezioni, sono enti di natura qualunque, non semplicemente degli aggregati di oggetti. Questo si può fare, viene fuori una discreta ontologia formale, naturalmente alcuni assiomi vanno modificati e arricchiti, ma nella sostanza la struttura rimane fedele. Adesso qui non entro in troppi tecnicismi, però devo dire pure qualcosa. L'anello fondamentale che ti permette di definire un ente, così come definisci un insieme, è quello che nella teoria degli insiemi è l'assioma del rimpiazzamento, cioè un assioma che ti lega una definizione a un ente. Il problema è formulare la definizione con i simboli del sistema assiomatico che sta utilizzando e non col linguaggio comune, è tutto lì. Per evitare i paradossi bisogna ammettere che ci sono tipi diversi, modi diversi di realizzarsi di un insieme, e qui abbiamo la teoria dei tipi di Russell, e diversi modi e tipi di realizzare un ente, per cui un ente può essere un soggetto o una proprietà di un soggetto, e questo porta non più solo alla teoria dei tipi, alla Russell, ma porta a quella che era l'antica teoria dell'analogia dell'ente, cioè ente si può realizzare in tanti modi. Adesso non pretendo qui di essere chiaro, di spiegare tutto, bisogna andare a vedere il lavoro che è stato fatto, ma faccio per dare un'idea del fatto che è possibile costruire qualcosa del genere. Poi si lavora molto sul concetto di relazione, anche qui lo abbiamo arricchito, la relazione nella teoria degli insiemi è semplicemente identificata dalla coppia dei due termini che sono il punto di arrivo e il punto di partenza della relazione. Noi invece abbiamo cercato di definire la relazione come legge che collega i due estremi, e qui abbiamo lavorato anche. Poi c'è tutto il problema dell'esistenza, perché l'esistenza può essere la pura non contraddittorietà logica o può essere anche un'esistenza reale. Allora anche qui sono temi enormi questi, il passaggio da essenza ad esistenza, erano temi classici della metafisica. E poi la causalità, di cui si è parlato anche stamattina. Io introduco la nozione di causalità a partire dalla relazione d'ordine di tipo logico-matematico. Quest'anno, entrando più nel vivo della teoria dell'informazione, noi abbiamo tentato di prendere in mano un libro che sono gli atti di un convegno che è stato pubblicato da 2-3 anni fa e che è disponibile in internet. Io avevo mandato anche i link, mi sembra anche a te Giorgio, non so se hai avuto modo di darci un'occhiata. Sintetizzo rapidamente, qui sostanzialmente abbiamo riscontrato due approcci all'informazione e alle definizioni di informazione presso questi biologi che erano in questo convegno. Noi qui ci siamo occupati l'anno scorso di una formulazione astratta logico-matematica. Questi altri biologi si sono occupati prevalentemente di formulazioni di tipo empirico e tecnologico, per cui l'informazione alla Shannon e la Wiener nelle telecomunicazioni, nella termodinamica e nella statistica, l'informazione in senso algoritmico con Mogorov, l'informazione nei sistemi complessi, e qui c'è tutto il discorso degli attrattori. Ecco, in biologia c'è il problema della comunicazione, della replicazione dell'informazione, del DNA, di cose di questo tipo. Allora, io ho visto che i biologi si occupano dell'informazione almeno a due livelli. Uno, quello del linguaggio, del DNA, della codifica e della replica dell'informazione. Nel contempo c'è anche il problema della trasmissione dell'informazione nell'evoluzione e la sua modifica o perfezionamento attraverso l'evoluzione delle specie. Poi l'altro grande filone, e sono tutti titoli da sviluppare, riguarda le scienze cognitive. L'informazione a livello di passaggio da ciò che è un'informazione, una forma di un ente materiale, alla conoscenza, e qui il confronto con la teoria dell'astrazione, questo è un problema di scienze cognitive, proprio con la teoria dell'astrazione di Aristotele e Tommaso è molto significativo. Poi c'è il problema della riflessione, della coscienza, l'apprendimento, fino ad arrivare al significato, cioè la trasmissione non è solamente l'informazione, non è solamente la trasmissione di un codice, ma a un certo punto arriva a un soggetto che è in grado di interpretarla come informazione, cioè per il quale questo è qualcosa di informativo e non è semplicemente qualcosa di codificato e non compreso. Queste sono tutte cose su cui abbiamo cominciato, ma dobbiamo continuare a lavorare. Però è interessante che in questo convegno Io ho visto due cose curiose. Il convegno di cui dicevo, gli atti sono pubblicati in questo volume qua, Biological Information New Perspectives. E vedete, questa è una pubblicazione uscita nel 2014, il convegno è stato fatto 2-3 anni prima. Qui c'è il link, se uno vuole lo può andare a scaricare perché è totalmente gratuito. Già molto tempo fa, nel 1993, un filosofo sociologo della scienza che allora era abbastanza di moda, Edgar Morin, stava già parlando di introduzione al pensiero complesso e quindi anche al tema dell'informazione. Naturalmente lui lo faceva da filosofo e da sociologo. Detto banalmente, lui stesso si definisce un confusionario, nel senso che non ha una gran sistematica, però risentiva del clima della ricerca scientifica e in qualche modo ha riflettuto a suo modo su questo, però diciamo dal punto di vista nostro, dal punto di vista scientifico, è asistematico, mentre è molto più interessante lavorare sugli atti di convegni scientifici come questo. Ecco, io qui avevo riportato l'indice di questo libro e comunque adesso non lo possiamo certo scorrere, ma ci sono diversi nomi, diversi personaggi interessanti. Molti lavorano con metodi di simulazione, con programmi di simulazione informatici e vedono che, per esempio, l'evoluzione delle specie simulata con certi modelli, se non c'è una qualche orientamento, se è totalmente casuale, non porta a incremento di informazione. Cioè, in realtà in questi modelli si vede come la specie da sola non si migliora. E quindi ci vuole qualche elemento, in qualche modo, che dall'esterno solleciti un avanzamento di informazione. In più c'è anche un decadimento, cioè se vengono acquisite delle modifiche, spesso sono negative, e quando ci sono delle modifiche migliorative tendono a decadere esponenzialmente, rapidamente nel tempo, non si stabilizzano se non c'è un motivo di stabilizzazione, se non c'è un attrattore. Quindi in qualche modo l'informazione viene... Negli atti di questo convegno si riscontrano in fondo due scuole di pensiero che magari nella ricerca biologica dura non emergono così facilmente, ma in un convegno come quello internazionale, interdisciplinare, emergevano. E cioè, per quanto riguarda l'evoluzione delle specie, l'evoluzione biologica, ci sono due filoni di ricerca, due scuole di pensiero. L'una parte dall'idea che bastano le mutazioni a produrre nuova informazione. Questa è un'impostazione neodarwinista, se vogliamo, no? Quindi mutazioni casuali a un certo punto lasciano emergere nuova informazione. In realtà questo non sembra anche a colpo d'occhio sufficiente, perché se per mutazioni ti riferisci solo all'operazione di selezione, è chiaro che la selezione cosa fa? Ti lascia quelli i migliori, diciamo così, e elimina i più deboli, ma quelli che sono migliori non diventano ulteriormente migliori, diciamo, per cui ci vuole un fattore di novità che introduca. Allora, le mutazioni casuali potrebbero produrre qualche elemento di novità. L'altra scuola invece mette alla prova l'ipotesi che non bastano le mutazioni e quindi c'è un'insufficienza di questo neodarwinismo. Ovviamente le due scuole si fronteggiano pesantemente a volte anche, ma è una concorrenza anche utile per fare emergere, far avanzare la ricerca. La maggior parte delle mutazioni però, almeno secondo questi modelli informatici che sono stati implementati, ci sono due programmi in sostanza su cui loro hanno lavorato, che sono Mendel e Avida, hanno dimostrato che la maggior parte delle mutazioni sono negative, sono deleterie, non migliorano ma peggiorano la specie. Poche sono benefiche, sono migliorative. Per cui c'è una sorta di entropia genetica, come la chiamano loro, cioè l'informazione tende a degradare anziché a migliorare, secondo questi modelli, che è abbastanza ragionevole. In particolare esiste una soglia numerica al di sotto della quale l'effetto delle mutazioni si esaurisce. È come dire che se tu non raggiungi un livello critico, un po' come la massa critica nelle reazioni a catena, no? Se tu non raggiungi un livello critico c'è un decadimento esponenziale. Questo tra l'altro loro fanno notare, è anche bene che ci sia, perché pensate alle mutazioni nelle epidemie virali o nelle epidemie batteriche, infezioni gravi. Se diciamo una data mutazione produce una certa specie di virus, se questa non decadesse, non si esaurisse per mutazione ulteriore nel tempo, l'epidemia sarebbe un disastro, perché continuerebbe a produrre infezione. Le simulazioni al computer, e quindi anche quelle benefiche, tendono poi a esaurirsi, per cui non c'è un miglioramento significativo nelle simulazioni al computer con questi programmi oggi disponibili, che tra l'altro si possono scaricare anche in internet e girano sotto Linux, Mac o Windows a seconda. Io ero curioso di andare a vedere, poi non ho il tempo, ma mi interesserebbe anche. Quindi sembrerebbero sfavorevoli a un'ipotesi neodarwinista. Naturalmente l'ipotesi alternativa non è né vitalista né finalista né niente, cioè c'è un modello ancora da trovare, e qui l'informazione può giocare un ruolo in qualche modo di orientamento anche dell'evoluzione, però questo sono i biologi che lo dovrebbero dire. Il meccanismo dell'evoluzione casuale non sembra essere sufficiente a generare nuova informazione stabile, benefica, migliorativa delle specie. Problemi aperti che loro hanno: come definire e modellizzare l'informazione. È interessante che già Norbert Wiener, in una sua frase sintetica, diceva: information is information, neither matter nor energy. Quindi l'informazione non è riducibile solo a energia che la o a segnale, che a supporto che trasporta l'informazione, e neanche a un supporto materiale. È qualcosa di altro, e ancora è da vedere che cos'è. Quindi c'è tutto il problema di definizioni. Noi avevamo visto una serie di definizioni che in via provvisoria si stanno implementando. Un altro problema: qual è la causa dell'emergere dell'informazione? In linguaggio aristotelico si direbbe eduzione della forma. Vedete che ritornano, usando parole diverse, ritornano problematiche che in fondo erano anche antiche. L'emergere dell'informazione dalla materia, cioè la materia, la massa e l'energia non sono l'informazione, però possono essere potenzialmente uno scrigno di informazione. Ci vuole una causa adeguata per tirarla fuori, per farla emergere. E questi sono problemi dibattuti anche in ambito della teoria della complessità. È sufficiente la dinamica normale della materia per far emergere automaticamente informazione, o occorre un'interazione con qualche cosa di esterno, con un ambiente esterno? Dico ancora qualcosa, poi mi fermo. Definizioni operative provvisorie di informazione. C'è la classical information theory, che poi è quella alla Shannon, se vogliamo. L'algorithmic information theory, questo è soprattutto in ambito logico e informatico, che è già di un livello un po' superiore, perché quella classica era abbastanza di tipo statistico, quella algoritmica è già invece il tentare di dare una regola, di dare una legge costruttiva dell'informazione. E poi c'è quella, la complex specified information theory, che è un arricchimento di quella algoritmica. Naturalmente adesso qui non entro nei particolari, ma nei loro articoli di questo convegno si cerca di spiegare di cosa si tratta. E poi uno di questi autori cerca di mettere insieme un po' tutto e di dare una definizione di universal information, che naturalmente è ancora molto provvisoria. Questo solo per far vedere che su queste cose, in ambito sia biologico che informatico, c'è della gente che lavora fortemente per cercare di capire di che cosa si tratta. Poi c'è anche la pragmatic information, perché ci sono anche problemi di costo, soprattutto nel mondo anglosassone, quindi l'informazione definita in base a quello che costa per andare a implementare certi programmi. Vabbè, adesso io qui non voglio tediarvi troppo. Comunque in ambito biologico ci sono diversi filoni, no? Uno che riguarda il problema dell'emergenza dell'informazione e quindi di come estrarla dalla materia, di come emerge nei sistemi complessi, per esempio in base a che cosa, come gli attrattori nascondono informazione, come si fa a innescarla, a tirarla fuori, a trasmetterla, a interpretarla. Poi c'è il problema dell'evoluzione, come l'informazione gioca nell'evoluzione delle specie e come si modifica, come può aumentare, come si può produrre nuova informazione. Ho riportato frasi in inglese, mi sono prese direttamente da questi articoli, da questo libro. Modelli di simulazione. E poi c'è il problema della codifica, se vogliamo il DNA, ma non solo. Qui tra l'altro stanno scoprendo cose interessantissime, perché pare che nel DNA non ci sia solo un grado di informazione, ma ci siano tanti gradi di informazione stratificati. Addirittura c'è chi ha fatto un'informazione sulla base della tridimensionalità dell'elica, ma anche altri modi. Cioè, è come se sullo stesso nastro ci fosse un alfabeto più semplice con un livello basso di informazione, poi un livello di informazione sillabico, poi un livello di informazione ancora più alto, e che siano tutti annidati lì dentro. Naturalmente si sa ancora poco. Poi c'è il problema dell'auto-organizzazione, quindi come nasce l'ordine. Occorre una causa di livello esterno a quello del sistema? Come emerge l'organizzazione dei sistemi dissipativi? Qui partiamo dai sistemi di fisica, dalla termodinamica, dalle celle di Benard, fino a salire ai sistemi biologici, alla cellula e cose di questo tipo. Come emerge un tutto dalla confluenza di parti separate? E qui c'è anche l'aspetto dinamico, l'aspetto matematico. Poi c'è un'altra cosa interessante che gli anglosassoni affrontano in maniera pragmatica, ma dietro c'è anche un risvolto filosofico serio. E cioè uno di questi autori dice che quando si comunica informazione, poi termino, quando si comunica informazione da un utente a un altro, da un soggetto a un altro, ci si aspetta che il ricevitore dell'informazione, in forza dell'informazione ricevuta, esegua un'operazione. Questo in ambito informatico è abbastanza ovvio, no? Io do un'istruzione e questa viene eseguita dal processore che viene investito da questa informazione, dal recettore dell'informazione. Questo vale anche nella comunicazione intersoggettiva, no? Cioè io ti scrivo una mail, ti faccio una telefonata, ti faccio una comunicazione e mi aspetto che tu di conseguenza prenda certe decisioni e ti comporti in un certo modo. Detto così è quasi meccanico, è quasi pragmatico. Se ci vogliamo ricavare una riflessione filosofica di tipo aristotelico, questo si connette col concetto filosofico di natura, non natura nel senso delle piante, degli animali, ma natura in senso filosofico, la natura di un ente, di un soggetto. Perché nella definizione classica di natura, la natura era definita in ambito aristotelico e tomista come la forma, ovvero l'essenza, in quanto si fa principio di azione. Cioè, nella misura in cui ciò che definisce un soggetto lo abilita a eseguire certe operazioni, a questo livello veniva chiamata natura. La natura è l'essenza, la forma come principio di azione. E quindi, in qualche senso, quel riflesso un po' pragmatico di prima sembra alla lontana rispecchiare questo aspetto. Questo dal punto di vista filosofico è interessante perché aprirebbe tutta una riflessione sulla nozione di natura che oggi è quanto mai squalificata dal punto di vista filosofico, dal punto di vista giuridico. Non esiste più natura, per cui non esiste più legge morale naturale, ci sono le conseguenze filosofiche enormi, per cui alla fine anche la legislazione non è più fondata su un diritto naturale, ma su convenzioni sociali o su chi detiene il potere, perché queste cose hanno delle ricadute, come dicevi tu stamattina, in ambito etico e politico enormi. L'analogia delle forme ha a che fare con livelli di informazione stratificata. Ecco. Io qui adesso non volevo aggiungere altro, vi ho solo dato una carrellata quasi illeggibile, ecco, di cose, però se avete voglia e pazienza di seguire il lavoro che abbiamo iniziato, di vedervi le registrazioni e eventualmente di inserirvi nel lavoro che stiamo facendo adesso, ampliamo un attimo il nostro mini gruppo a due per adesso, vediamo di allargare il discorso. Ecco, io ho finito la mia carrellata, non so se magari Luca vuole aggiungere qualcosa oppure se ci sono altre cose da dire.
No, io brevissimamente caldeggio l'ampliamento alla partecipazione di questo progetto, perché appunto più siamo, più diverse competenze portiamo. Io ad esempio so Giorgio ancora in linea, so che lui aveva qualcosa da dire sulle neuroscienze, secondo me sulle neuroscienze c'è un ambito interessantissimo su cui parlare riguardo a questi temi, anche solo affacciarsi per un attimo sarebbe estremamente, estremamente interessante, quindi attendo con ansia un giorno in cui anche Giorgio possa dare un po', possa dirci qualcosa dal suo punto di vista, perché...
Ecco, non so se lui è ancora in linea.
Sente?
Ci senti, Giorgio?
Sì,
okay.
Come diceva adesso Luca, se puoi mettere in preventivo anche una presentazione sulle neuroscienze delle cose vostre, ci interesserebbe, proprio perché si interfaccia anche con questi temi, penso.
Sì, penso di sì, infatti mi sembra molto interessante anche a me.
Io adesso ti manderò le date che noi abbiamo ipotizzato per gli incontri comuni di Bologna qui, che dicevamo adesso, e poi quando decidiamo anche qualche data di incontro più ristretto del nostro gruppo di ricerca su forme e informazione, anche ti coinvolgiamo, se per te è possibile. Noi ci vediamo a pomeriggio, per te mattina, magari per un'oretta e mezzo riusciamo a collegarci. Benissimo.
Mi sembra un'idea interessante.
Vediamo quello che salta fuori, bisogna provare. Bisogna provare.
Sì.
Va bene, non so altre cose da parte vostra, perché io sono stato molto, molto rapido.
Un'osservazione?
Sì.
Riguardo all'informazione del DNA, il brain dance, cioè, ho perso buona parte del discorso, ma penso di aver intuito un po' la... E io penso che ci sia anche un... Sì, mi sembra che sia interessante e assolutamente pertinente l'osservazione di diversi livelli di informazione. In aggiunta a quello, mi sembra che ci sia un'informazione anche di contesto che è importante, perché ovviamente il DNA non è a sé stante, non è un nastro, seguendo l'analogia, che da solo può fare niente, quindi sta all'interno di un nucleo, all'interno di una cellula con un citoplasma e con organelli, anche loro con informazione genetica, e dipende da questo, poi dal contesto, il modo in cui il DNA può esprimere la sua informazione, tanto che il trapianto di nucleo in cellule diverse può dare o meno la generazione di un clone o no. Inoltre si parla anche di, ad esempio, trapianto di citoplasma per i mitocondri in caso di malattie mitocondriali, e poi questo dà anche il problema che riguarda il fatto della generazione appunto di cloni o di cellule staminali, proprio perché non solo l'informazione epigenetica della, ad esempio, metilazione del DNA o acetilazione di istoni aggiunge un livello di complessità, ma probabilmente anche il citoplasma e i fattori che sono attivi in quel contesto. Questa era un po' un'idea che
mi è in mente. Sì, ti ringrazio per averlo detto, perché io ovviamente non l'ho detto, ma negli atti di questo convegno ci sono anche dei contributi, almeno uno, forse anche di più, che fanno rilevare proprio questo aspetto, che l'informazione non è tutta e sola nel DNA, ma anche in altri elementi della cellula e nel rapporto con l'ambiente, eccetera, eccetera.